E allora, intanto c'è un'offerta importante del Galatasaray per Mertens, si parla di 4 milioni di ingaggio per il giocatore, poi ci sono anche delle opzioni per il rinnovo, insomma adesso vediamo un attimo che cosa succederà. Per quanto riguarda De Ketelaere, che ha parlato, ha detto settimane difficili, però volevo venire qui al Milan, e tra l'altro cosa confermata anche dal Leeds, che hanno detto praticamente che hanno provato a prendere il giocatore, ma aveva scelto, ecco qui, avevamo l'accordo con il calciatore, ma ha scelto il Milan per la storia, quindi anche questo ha pesato nella scelta di questo giocatore, che il prossimo anno, appunto il prossimo anno, ormai tra poche settimane, indosserà la maglia del Milan in Serie A. Dunque andiamo a dare anche il buon pomeriggio ad altri due amici che troviamo qui nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Maurizio Biscardi, ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Con te c'è anche Antonio Paganin, ciao Antonio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio e buongiorno a tutti.
Ben trovato anche a te. Allora volevo un attimo vi chiedo al volo, prima si stava parlando con gli ascoltatori, con un po' di messaggi che arrivavano sull'eventuale podio dei tre migliori acquisti fatti fino ad oggi. In questo momento qual è il vostro di podio? Maurizio, parto da te, aspettando poi gli altri colpi, perché ieri è arrivato Wijnaldum, una Roma scatenata, aggiunge anche questo olandese al centrocampo di Mourinho.
Se lo consideriamo compreso comprensivo dei soldi che sono valsi, io direi che i primi tre io ci metterei Dybala, Aslani e sul terzo ho dei dubbi, perché io ti avrei detto, guarda, fra i giovani, però ho avuto un infortunio e quindi non ti so dire, è un giocatore che a me piace da morire, avrei detto Cambiaso. Perché questi? Perché Lukaku, Di Maria, questi qui non sono giocatori di prospettiva, sono giocatori già fatti, sono dei campioni. Diciamo Pogba ha avuto un infortunio, quindi non lo possiamo valutare in questo momento, quindi andrei sui giovani. Su De Ketelaere, o come ha detto lui, De Ketelaere, come si pronuncia, insomma, non ha una pronuncia facilissima, lascio il sospeso, perché sicuramente è molto bravo, sicuramente è molto forte, ma è stato pagato tanto, e viene da un campionato, quello belga, che non è il campionato top, quindi non sappiamo come in Italia potrebbe trovarsi, però il giocatore è molto bravo, sicuramente molto bravo.
Non ho parlato di tutti.
Per il momento direi più De Ketelaere che Cambiaso, anche se io rimango uno dei grandi estimatori di Cambiaso, che però per sua sfortuna in questo ha avuto un incidente, quindi insomma non ha reso il finale della scorsa stagione come ci si poteva aspettare.
Intanto vi dico, vedi anche tu Dybala, prima uscito Dybala anche da altri ospiti che abbiamo avuto, Dybala è il più gettonato, cioè nel podio dei primi tre c'è sempre, perché è il più forte di tutti, sono d'accordo, perché è il più forte di tutti. È il giocatore più talentuoso, c'è poco da fare, quindi
c'è poco da fare. Quindi l'unico dubbio su Dybala è se è recuperato totalmente dagli infortuni. Io sono convinto di sì, perché già aveva recuperato molto bene lo scorso anno, poi non si è trovato, ha giocato di meno per questioni legate al suo contratto, però secondo me è il giocatore. Allora, se in Italia abbiamo 6-7 campioni nel totale di tutta l'Italia, uno di questi 6-7 è Dybala.
Antonio Paganin, che mi dici?
Beh, su Aslani mi trovo molto d'accordo, per cui se devo tenere un punto in comune,
prendi Aslani.
De Ketelaere non possiamo non prenderlo in considerazione in virtù di quanto il Milan l'ha rincorso, per cui difficilmente lo staff del Milan, se non crede in un giocatore, abbiamo avuto l'esperienza di Theo Hernandez, va e spende quei soldi se non è convinta di avere per le mani in prospettiva un gioiellino. Io ci aggiungerei Jovic della Fiorentina, perché è un giocatore che mi incuriosisce da matti vedere come si va a integrare dopo quello che aveva dimostrato in Germania, per cui conosco abbastanza bene il calcio di italiano, per cui sono molto 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 curioso di vederlo all'opera, e secondo me la Fiorentina ha fatto un ottimo affare.
Tu dici Jovic, quindi della Fiorentina, che in queste prime uscite la Fiorentina sta convincendo poco proprio davanti, quindi deve trovare una maggiore capacità realizzativa, però siamo all'inizio, quindi c'è veramente
sì,
tempo.
Siamo all'inizio. Ho visto qualche partita, fanno tutte molta fatica.
Meno che il Milan, lo sai, mi ha dato questa sensazione, Antonio. Io ho visto una partita del Milan, la seconda, mi sembra. Al di là del risultato e della vittoria, mi ha colpito proprio la loro identità ormai di gioco, tattica, che è talmente forte, cioè giocano a memoria.
No, ma quello sì. Io così a macchia di leopardo, con qualche piccola conoscenza, sentendo un po' in giro, è chiaro che tutti quanti vanno un po' coi piedi di piombo perché hanno questa spada di Damocle che sono legate ai mondiali,
sì,
per cui tutte le preparazioni sono tarate, chi vuoi perché ha la Champions, chi magari ha degli impegni in campionato, chi perché magari le squadre più piccole devono partire forte e sfruttare magari il momento di impasse delle squadre più importanti, per cui hanno tutte queste spada di Damocle che sono i mondiali, perché hanno il timore che non sanno come i giocatori andranno, ma il problema è come rientreranno, e questo sarà il vero problema, ho paura di questo campionato, vale per l'Italia ma vale anche per le altre nazioni, perché il mondiale da solito ti toglie tantissimo, il post mondiale abbiamo sempre avuto delle squadre che poi dopo si sono rivelate delle sorprese, ma proprio perché c'è uno svuotamento dal punto di energie fisiche e mentali,
sì,
che il mondiale ti
c'è no. Così incide sia prima, perché gli ultimi, io immagino gli ultimi 20 giorni, i giocatori che sanno di andare in nazionale, che sono tra i convocati, cominceranno, no, a sentire, arriva il mondiale, quindi il piede farà un po' più di fatica a essere messo in certe circostanze che tipo che può capitare, questo non vuol dire non impegnarsi, ma poi arriva il mondiale, dopo il mondiale, come dici tu Antonio, c'è anche quello svuotamento di energie psicofisiche che comunque richiede del tempo per
dare avanti, che però ce l'abbiamo in mezzo ai campionati,
esatto,
perché non è a
esatto,
fine campionato,
esatto,
è ancora,
esatto,
sarà ancora peggio.
Esatto, no, ma infatti questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione veramente quando ripartiamo. Qualcuno ci scrive, caro Maurizio, dice: ma com'è che Dybala è diventato il più forte di tutti? Io adesso non so chi è che lo definiva non forte, quindi bisognerebbe chiedere da questo punto di vista. Maurizio.
Non è che c'è diventato oggi, io ricordo che quando giocava nella Juve, la Juventus lo aveva paragonato a Messi e diceva che valeva 150 milioni. Poi c'è stato il Covid e tutto quanto, poi c'è stato il litigio, e da quando c'è stato il litigio improvvisamente ci si è dimenticati di Dybala come campione. Dybala è un campione, poi se è infortunato è un altro discorso, ma Dybala quando è stato messo nella condizione di giocare anche nella Juventus, vorrei ricordare che insomma
qualche golletto l'ha fatto.
Beh, non solo qualche golletto l'ha fatto, ricordo che la Juventus disse che per loro valeva quanto Messi e che quindi non si partiva da una valutazione inferiore ai 150 milioni, perché si diceva che all'epoca il Barcellona voleva comprarlo.
Antonio, tu sei d'accordo?
No,
Sono d'accordo, aspetta, io non sono d'accordo che valga Messi.
Sì, chiaro.
Ho detto che questo è per le iperbole.
Sì, chiaro. No, perché adesso il messaggio dell'ascoltatore, dicevo, io cerco di interpretarlo perché ormai li conosco tutti più o meno, no? Cioè, adesso dite tutti che è forte perché non sta più la Juve, che questo è un po' il concetto, perché quando invece
me
lo si diceva pure prima, forse invece io dico che c'è una tendenza in questo momento a dire che il giocatore che il giocatore è bollito, che il giocatore ha dato e che il giocatore è questa invece che non mi torna, è questo a me che non mi torna, perché dare del bollito a un giocatore come
se tu parli di De Ligt, no? De Ligt quando è arrivato era più forte secondo tutti, era praticamente l'unico giocatore che poteva competere con Van Dijk. Dopo 3 anni di Juventus, adesso quando la Juventus ha deciso di vendere, dice: beh, tutto sommato però arriva Bremer, forse Bremer è anche più bravo di De Ligt. Questo fa parte delle narrazioni che non hanno nulla a che fare con i fatti. I fatti sono che 3 anni di De Ligt in Juventus, il primo anno ha rischiato, se non si rompe nella partita con la Lazio, Demiral aveva tolto il posto a De Ligt il primo anno. Questi sono i fatti. Poi le narrazioni sono tutta un'altra storia e fanno parte di un altro genere di racconto del calcio.
Vediamo un po'. Allora, intanto diceva, ma com'è che Dybala, vedi, arriva un messaggio adesso, Beppe da Bergamo, ma com'è che Dybala è diventato più forte di tutti quando fino a 3 mesi fa era un mezzo giocatore? Aspetta, veramente che, voi media che... siete fantastici, però te la devi prendere con chi lo dice. Qui sinceramente una cosa del genere io non l'ho mai sentita, però si può mettere in discussione il rendimento. Io ho sempre sentito parlare di un rendimento che negli ultimi due anni e mezzo è calato. Poi vai a vedere, abbiamo fatto un confronto ieri tra Pogba, Wijnaldum, Matic e Dybala. Dybala è quello che ha giocato nell'ultimo campionato più minuti di tutti, e anche a livello di presenze praticamente non è così basso, no? Quindi per
no,
dire,
ma anche se tu vai a vedere a livello di gol, però,
a livello di gol pure,
a livello di questo, resa è quello,
esatto,
che di questi quattro ha reso più,
quindi,
di tutti.
Non lo so, io vediamo, poi il campo ci deve sempre dare le risposte. Antonio, voglio cambiare e andare un attimo all'Inter, perché ci sono un po' di pensieri in difesa in questa squadra, al di là delle mosse, diciamo, di mercato. Per esempio De Vrij, ci leggevo di un che non è proprio in grandissima condizione. Lì l'Inter come si deve muovere, o si muoverà secondo te?
Ma andrà a prendere, secondo me, al di là del netto, che forse l'Inter, passami il termine, è la difesa più pesante di tutta la Serie A. Perché se ci metti Skriniar, De Vrij e ci metti Bastoni, sono tutti giocatori che sono sopra il 1,85-1,88 m, per cui tenendo conto anche delle temperature attuali che sono pazzesche per chi deve fare la preparazione di là, di chi va in montagna, però non fa sconti in giro. Ho visto delle partite che andavano veramente piano perché le temperature erano proibitive, ma al di là di quello l'Inter dovrà sicuramente andare a fare un'operazione dietro. Al di là che Skriniar non è uscito, uscirà, questo poi dopo sarà strategie legate la dirigenza nerazzurra, però l'impressione è che comunque per le competizioni che devo fare e per quello che senti prima legato al mondiale ti devi catolare, la Nokia è uscito, per cui devi andare a completare. Sento dire sì che possono adattare Di Marco dietro, che l'ha già fatto,
sì.
Però è una situazione nella quale tu vai a metterci una pezza, una squadra che vuole essere competitiva, e penso che l'Inter voglia essere competitiva non solo in campionato ma soprattutto in Europa. Dietro devi avere almeno 4 centrali di livello, per cui un'altra figura importante devi andartela a prendere.
Un'altra figura importante. Maurizio, sei d'accordo anche tu? Cioè, è necessario.
Sì, sono assolutamente
si,
d'accordo.
Si parla di Acerbi addirittura, si è parlato di una...
Ma guarda, se tu prendi Acerbi, adesso mettiamola così, tutto verte se resta Skriniar o no. Se resta Skriniar e viene Acerbi, tu vuol dire che hai sostituito Ranocchia con Acerbi. È di più o è di meno? Secondo me è di più.
Sì.
Quindi non discuterei questo, perché molta gente storce il naso se arriva Acerbi. Se arriva Acerbi al posto di Skriniar è molto in meno. Ok? Quindi capiamo quello che succede, perché io non ho la certezza che Skriniar non venga venduto. Se non venisse venduto Skriniar e arriva Acerbi, l'Inter ha completato, perché ha messo dentro un altro giocatore di esperienza, un nazionale, uno bravo, che sostituisce un giocatore che non è all'altezza, per quanto sia stato un giocatore benemerito nell'Inter, non è all'altezza di Acerbi. Quindi è migliorato ed è un giocatore che se tu lo metti al posto di uno dei tre centrali nel momento in cui uno dei tre non rende, la sua figura la può fare. E quindi è migliorato la rosa. Se se ne va via Skriniar è un altro discorso. Non basta prendere Acerbi, probabilmente non basta neppure prendere Milenkovic, e la questione diventa più problematica. Quindi l'Inter bisogna capire a oggi se, come si vocifera, resta così la difesa, arriva Acerbi, l'Inter è migliorata anche in difesa.
Allora, c'è qualcuno, Maurizio, che dice potete chiedere se non è imbarazzante avere un presidente in carica inseguito dai creditori che gli chiedono il pagamento di 250 milioni, sentenza definitiva, e quindi ce l'ha con penso la
Zhang,
sì.
Ma non lo so, sono problemi dell'altro capo del mondo. Non so se è vero o non è vero, c'è una sentenza che non è definitiva, per cui direi non vedo cosa ha a che vedere con il calcio. Poi se evidentemente si vuole parlare di cose che insomma così magari non si conoscono neppure, allora possiamo esercitarci in mille disquisizioni non solo calcistiche. Attenendoci al calcio, è una, quella dell'Inter è una società che si autofinanzia, non ha mantenuto le parole perché diceva che era una società che avrebbe dovuto spaccare il mondo eccetera, poi invece si è bloccata, quindi l'Inter ha delle altre problematiche, quella di dover vendere per ogni anno per 100 milioni che non è una cosa da poco, ma mi fermerei lì, per il resto non ci penserei più di tanto.
Va bene, va bene. Ma Antonio, senti, invece ti chiedo una cosa, un giudizio su Napoli e Lazio, che sembrano al momento le squadre che un po' più sottovalutate, no? Di tutto questo, di questa, diciamo così, mercato, no? Il Napoli ha cambiato, ha dato via, entrambe hanno diciamo così percorso una strada di andare a ringiovanire un po' diciamo così la squadra, andando via un po' di elementi, che cambiando molto. Che idea hai di queste due squadre?
Il dubbio più grande mi rimane sul Napoli, perché è legato, ha perso tanto, perché ha perso all'interno di uno spogliatoio figure importanti, Koulibaly, Mertens, Insigne, sono figure che avevano un peso specifico enorme nella gestione, nella parte proprio emotiva di un ambiente che è molto caldo. Ringiovanirla secondo me non è sinonimo di poter ripetere il campionato scorso, anche perché nel frattempo non l'hanno, a mio modo di vedere, migliorata. Chi è un buonissimo giocatore, ma non è Koulibaly, che sarà molto complicato, specialmente nel reparto difensivo, perché Koulibaly praticamente muoveva tutte le pedine che gli stavano attorno. E sarà molto complicato anche davanti, perché Mertens comunque ti garantiva un pacchetto gol, anche se a partita in corso, che sarà da vedere come andranno a sostituirlo. E poi ripeto, dentro lo spogliatoio, nella gestione di quelle che sono sia la fase euforica sia la fase, diciamo così, meno euforica, ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli praticamente ha dato via un campionato per delle sconfitte in casa scellerate, mi ricordo quelle con la Fiorentina, con l'Empoli, con lo Spezia, cioè partite che sulla carta avrebbero dovuto fare bottino pieno. Se andiamo a sommare, a fine del campionato sono più o meno i punti che sarebbero mancati per poter essere lì e per giocarsi il campionato. Premesso questo, sono squadre che hanno fatto molto meglio. La Roma, a mio modo di vedere, quest'anno sarà molto pericolosa per quello che ha fatto, perché ha messo fisicità all'interno, se andiamo a vedere il centrocampo è cambiato radicalmente, hanno inserito qualità davanti, hanno sicuramente un Zaniolo in più e uno Spinazzola soprattutto in più, e non è cosa da poco, parliamo di nazionale, giocatori che possono fare la differenza. Sulla Lazio sono molto curioso, perché ho l'impressione che sia un pochino la spartiacque per capire se la Starry Bowl, quella che chiamavano a tempo dell'Inghilterra, si va un po' a concretizzare oppure si rimane un pochino lì sospesa per aria. Questo è il dubbio. Penso che però nelle prossime settimane già avremo un quadro completo.
Maurizio Biscardi?
No, sono molto d'accordo con quanto ha detto Massimo, soprattutto sul Napoli, che rischia di non arrivare tra le prime tre e quindi
addirittura
giocarsela per... Sì, secondo me sì. Non si è rafforzato come Inter, Juventus e Milan, e patirà l'assalto secondo me di Fiorentina, Roma e Lazio. Quindi insomma si è messa a rischio secondo me il Napoli. La Lazio sono molto curioso, perché al contrario della Roma non ha fatto botti, ma come la pubblicità della birra, bevi responsabilmente, ha comprato cose che servivano. Quindi se Sarri è in grado di far sviluppare il proprio credo a dei giocatori che adesso sono più consoni alla sua, al suo modo di vedere le cose, e allora la Lazio può giocarsela. La Roma è quella che ha comprato di più e ha comprato secondo me anche meglio, quindi si è rafforzata, partiva con un gap notevole, poi bisogna vedere come finisce la storia di Zaniolo, ma per il resto, cioè, quello che ha fatto Freddy di restare sotto gli occhi di tutti è molto importante.
Sentite, prima di salutarvi, c'è un messaggio che si ricollega anche un po' a quello che ha detto Pioli oggi nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ossia Il nostro ascoltatore al 331-8200213 scrive: non si parla più di Atalanta. Pensate che sia definitivamente uscita dalla prospettiva europea anche con l'arrivo di Ederson, Lokman e la conferma di Demiral? Oggi Pioli nell'intervista in un passaggio dice: attenzione all'Atalanta perché non ha le coppe. È uscita da questo giro l'Atalanta in questo momento? Antonio Paganin.
No, no, anzi è rientrata con forza in virtù di questo. Ricordiamoci molto quello che è stato purtroppo il cammino ad handicap dell'inizio dello scorso anno dell'Atalanta: non aveva Atebur, non aveva Muriel, si è fatto male Gosens dopo, se non erro, la seconda giornata di Champions League. Hanno avuto una serie di infortuni che penso si caratterizzano nell'arco di una squadra normale, nell'arco di 3 anni. Ed è chiaro che una rosa così importante, mi ricordo delle partite nel quale erano senza i tre davanti, con Ilic praticamente quasi mai potuto essere potuto utilizzare a tempo pieno, per cui una squadra che l'anno scorso ha pagato dazio e nonostante tutto fino, diciamo così, a 10 giorni dalla fine era ancora lì in corsa, nonostante tutti questi problemi, con un'annata nel quale molto probabilmente non pagherà dazio dall'inizio e oltretutto ha fatto un mercato molto 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 molto, come caratteristica loro, intelligente, andando a sostituire quei giocatori che probabilmente avevano già dato, ma prendendone altrettanti molto funzionali. Lokman a me piace tantissimo e sarà, a mio modo di vedere, una delle sorprese, non l'ho citato prima, ma secondo me sarà una delle sorprese di questo campionato. Lo conoscono in pochi, però è un giocatore veramente veramente bravo. Come gioca l'Atalanta, a mio modo di vedere, avremo una piacevole sorpresa.
Piacevole sorpresa. Viscardi.
Ma non lo so,
tu sei meno
io la vedo dal quarto all'ottavo posto.
No, quarto in questo momento non la vedo proprio.
Sì, allora, quarto perché può fare un exploit, però secondo me è dietro almeno a 4-5 squadre. Il che significa comunque che è in lotta per l'Europa e che se fa un buon campionato e qualcuna delle quelle davanti cede, può arrivare anche quarta. Deve deludere qualcuna di quelle che gli partono sulla carta davanti e lei fare un ottimo campionato, cosa possibile. Quindi io la vedo tra il quarto e l'ottavo, poi insomma
vediamo,
lo vedremo insomma.
Assolutamente, io mi devo fermare e vi voglio come sempre ringraziare per essere stati con noi, quindi grazie ad Antonio Paganini e a Maurizio Biscardi, a presto, un abbraccio e buon fine settimana. Grazie ancora
a te, Marco, buona giornata a tutti, un saluto a Maurizio.
Grazie ancora. Allora, tra l'altro, per quanto riguarda il fine settimana, domani vi ricordo l'appuntamento, sarò io qui nel pomeriggio in diretta dalle 15 alle 19, vi accompagneremo con un po' di news, un po' di approfondimenti, risentiremo alcune, diciamo, cose che abbiamo ascoltato questa settimana, non mancheranno le finestre di calciomercato, quindi vi aspetto domani a partire dalle ore 15, poi domenica sera invece partiamo live alle ore 18, seguiremo alcune partite, la Coppa Italia, ma in particolar modo seguiremo anche la Roma nell'amichevole all'Olimpico contro lo Shakhtar, la Juventus, quindi avremo una serata dedicata alle gare, alle partite, ci avviciniamo sempre di più a questo calcio d'inizio. Vi voglio fare un'altra domanda, mi dite... Siamo ad una settimana, dai, più o meno, perché domani è sabato, si comincia sabato prossimo con la prima giornata di campionato. Al di là dei nomi che abbiamo detto, no? Tutti mi avete detto che insomma avete scelto la Roma come squadra che ha cambiato molto i nomi, eccetera, per in pole scudetto avete messo tutti, aspetta che ve la prendo sul sondaggio che abbiamo fatto proprio sul Twitter ufficiale, pole scudetto avete messo l'Inter, molti, no? Poi Milan, Roma, addirittura la Juventus al quarto posto in questo momento, mentre tra le squadre che si sono mosse meglio la Roma. Mi dite invece la squadra che vi incuriosisce di più, perché prima ho sentito ad esempio Antonio Paganini ha detto mi incuriosisce molto la Lazio perché ha cambiato eccetera, e quindi vedere se si va verso quell'idea di calcio, la squadra che vi stimola un po' qualcosa, qualche curiosità in più in questa partenza, manca una settimana all'inizio del campionato, mercato ancora aperto, quindi c'è tempo per stravolgere tante cose, ne parliamo dopo tanto. E poi faremo anche, daremo due, mi dicono in regia me ne dico due, Monza e Fiorentina in regia votano Monza e Fiorentina, la curiosità di vedere il Monza che ha cambiato un sacco di giocatori E la Fiorentina invece che ha fatto un mercato che è partita subito forte andando a mettere dei tasselli qua e là, no? E quindi vediamo, anche questa potrebbe essere una soluzione. Ci fermiamo un attimo, torniamo perché arrivano altri tre amici e poi daremo anche un'occhiata alla partenza della Premier League. Vediamo un po' che idea viene fuori da questo torneo che piace tantissimo, e quindi ne parliamo tra poco, dai.